Guardato al futuro, temi, luoghi e strategie della città di domani. Iniziativa del Comune di Prato. www.pratoalfuturo.it.
E alle 9.10 per parlare di Prato al futuro è venuto a trovarci nei nostri studi l'assessore all'urbanistica del Comune di Prato, Valerio Barberis, che saluto e ringrazio.
Buongiorno e grazie a voi.
E Giulia Meraviglia di Sociolab.
Buongiorno.
Per raccontare anche, come dire, di quanto debbano essere strutturati i processi di partecipazione, perché Prato al futuro è stato un grande processo, forse il più grande processo partecipativo che la città di Prato ha vissuto in questi anni, e siamo a tirare le conclusioni, a capire le conseguenze di questo Prato al futuro, di questo processo di partecipazione. Cosa è stato, Barberis?
Allora, è stato un grandissimo momento di incontro della città con se stessa, con le sue varie componenti e con esponenti del mondo dell'urbanistica, della cultura, eccetera, che sono venuti a Prato. Quindi è stato un incontro su molteplici livelli. E soprattutto è stato, diciamo, un momento di riassunto anche di tutte le strategie partecipative che sono state messe in conto in questo periodo. Quindi quello che emerge, e soprattutto dopo credo che Giulia ne parlerà, è proprio che siamo di fronte a una fotografia, no, in questo momento storico, di quelle che sono le aspettative e le richieste della città nelle sue varie componenti, nelle sue varie dimensioni, nelle sue anche contraddizioni, per cui i bambini vedono delle cose, i cittadini ne vedono delle altre.
È molto complicata questa cosa, perché naturalmente ciascuno è portatore di un'istanza diversa, alle volte particolare. Ci fu un momento di ascolto a Firenze che non dimenticherò mai, dove un ragazzo si alzò e chiese una pista da skateboard in Piazza Pitti. Era la sua istanza, ma la cosa era un po' impegnativa, però magari chissà, un giorno ci penseremo. La fotografia, Giulia Meraviglia, che è venuta fuori da questo percorso.
Sì, è una fotografia molto accurata e molto particolareggiata. Noi ci siamo lasciati a dicembre con l'ultimo incontro partecipativo e poi abbiamo iniziato a elaborare il materiale. Avevamo centinaia di pagine di report da analizzare, ci siamo presi appunto questi primi mesi dell'anno per fare un lavoro accurato, oserei dire scientifico. Quello che abbiamo, diciamo, consegnato, che stiamo consegnando all'amministrazione, sono due strumenti molto interessanti a mio parere. Uno è una mappa dove sono state riportate tutte le indicazioni georeferenziabili date dagli abitanti e dai partecipanti, contiene oltre 550 segnalazioni. E un altro strumento che stiamo consegnando è una tabella di analisi dei contenuti, proprio di analisi dei report, dove ci sono quasi 300 contributi che vengono analizzati proprio nello specifico. E un dato di fatto secondo me molto importante e che mi ha stupito è che oltre 2/3 delle indicazioni raccolte sono pertinenti a livello della pianificazione.
Questo è molto interessante, questo è straordinariamente interessante, anche perché racconta di un percorso di crescita, di maturazione alla partecipazione, a cui non siamo socializzati, noi siamo una democrazia, come dire, rappresentativa, per cui questi percorsi non sono scontati affatto, mi verrebbe da dire, no?
Allora, diciamo che in qualche modo io credo che quello che si è configurato a Prato con questo percorso, che ricordiamoci, è un percorso di partecipazione e comunicazione.
Appunto.
È, diciamo, quello che a livello europeo siamo una best practice, no? Cioè in questo momento, se io credo, non lo dico senza falsa modestia, in questo momento Prato sta dando un contributo importante alla partecipazione anche in Toscana. Tant'è vero che molti comuni si sono interessati, stanno venendo, la regione toscana stessa. Cioè, comunque, diciamo, è un contributo anche disciplinare, se si vuole, no? A come fare una partecipazione. Devo dire la verità, a questa formula partecipazione e comunicazione ci siamo arrivati anche passando da degli errori, no? Quindi questo è oggettivo.
È normale.
Quindi,
che
in
sia
percorsi
così
partecipativi fatti in precedenza, che avevano dato dei numeri, ad esempio quantitativamente dei numeri poco soddisfacenti su alcuni, diciamo quantitativamente sulla partecipazione fisica, ma magari era venuta fuori una partecipazione buona attraverso gli strumenti di internet, quindi questionari eccetera, abbiamo detto no, noi dobbiamo collegare alla partecipazione la comunicazione, no? Per comunicare ai cittadini cosa è in corso e nel frattempo comunicare alla città. Questo credo sia un elemento di innovazione. E l'altra cosa veramente importante che appunto verrà poi mostrata nella mostra, poi dopo ne parleremo, credo.
Assolutamente.
È proprio
sì.
il fatto della fotografia che sta emergendo della città, delle richieste. Appunto, noi come assessori, sindaco, consiglieri comunali, siamo costantemente in giro a parlare con i cittadini di associazione, no? Quindi vengono, tra l'altro a Prato, per effetto della riforma, non esistendo più le circoscrizioni, vengono tutti in comune.
Ah,
no?
Certo, per forza.
Quindi
non c'è più il filtro.
Le richieste che sono in questo momento appunto messe in questa grande mappa della città rappresentano effettivamente, cioè, diciamo, c'è tutto quello che in questi anni è stato chiesto dalla città. Quindi davvero è un riassunto complessivo, una grande foto che tiene insieme tutti i temi, la mobilità, i problemi, i temi
appunto,
ambientali.
Questa è poi la grande novità, perché tra il settembre e il dicembre del 2017, l'anno scorso, ogni mese è stato dedicato ad uno dei quattro grandi assi tematici che il nuovo piano operativo è chiamato a interpretare. Anche con Social Hub spesso abbiamo lavorato su dei temi che erano dei temi molto specifici, diciamo così, no? Come potrebbe essere, mi scappa una battuta ma non la faccio, stavo pensando all'aeroporto in questo momento, però loro sono occupati di partecipazione su un tema molto divisivo, no? Molto non sull'idea di città. Questa è la cosa di cui chiediamo conto anche a Marco Brizzi, l'architetto che ha seguito i lavori con l'associazione Image. Buongiorno Marco, ben trovato.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Il tuo contributo rispetto a quanto accaduto per questo Prato al futuro, Marco?
Il mio contributo è stato molto gradito, devo dire. Io mi sono sentito tra i primi in questa fase importante che la città di Prato sta conoscendo, tra i primi ad essere coinvolti all'interno di un processo di grande permeabilità per tutto l'ambiente progettuale italiano e internazionale. Questa è stata l'immagine e la sostanza anche che è emersa nel corso di questi quattro mesi di partecipazione, che continueranno naturalmente anche nei prossimi mesi fino a che il nuovo piano operativo non sarà adottato. Si tratta di un processo che ha coinvolto l'attenzione, la partecipazione diretta di progettisti che in altre città italiane si sono sentiti, vorrei dire, quasi esclusi o marginalizzati nel loro ruolo di ispirazione che le città dovrebbero raccogliere. Mi pare di poter dire che questo fenomeno sia stato apprezzato, dopo il mio coinvolgimento, anche da parte di numerosi validissimi progettisti attivi sulla scena nazionale. E questo dimostra che la città di Prato è molto, molto aperta, non ha la volontà di svolgere il ruolo del principe che assegna a un architetto o a un altro delle grandi opere con cui farsi bella, ma installare un percorso partecipativo che è destinato a continuare nel tempo e che vede i progettisti parte attiva di un confronto con la pubblica amministrazione e con i cittadini, per delineare appunto delle prospettive. Queste prospettive corrispondono agli atti di indirizzo che sono stati condivisi fino dall'inizio da questa amministrazione.
Questo è molto interessante, dicevo prima, perché non a caso accade a Prato questa cosa. Chiedo scusa, la città più contemporanea, diciamo così, dello scenario toscano. No, Brizzi, io penso sia veramente proprio nei fatti che accada a Prato una cosa del genere.
Direi di sì, non è certamente una questione di scala, ma più di attitudine. Prato è alla costante ricerca di nuove prospettive sulla contemporaneità e questa è la testimonianza che questa ricerca di prospettive esiste ed è molto solida anche sul fronte dell'architettura.
Marco Brizzi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Voi avete interpretato lo spirito pratese. Prima a Prato nei bar non c'erano le sedie. Il pratese doveva prendere il caffè in piedi e poi darsi da fare. Cioè l'idea dell'immobilismo è un'idea contraria allo spirito della città. Il piangersi addosso degli anni precedenti, la fine, la manifattura, la filiera, il distretto parallelo. Al futuro avete declinato tutto questo.
Allora sì, Prato è una città, appunto l'hai detto te, è oggettivamente una città della contemporaneità, diciamo così, a livello della Toscana, ma direi anche appunto andando ora spesso a giro, soprattutto in Europa, quindi confrontandoci con altre realtà, viene fuori che è una città sicuramente in movimento, in transizione. È una città che forse anche per effetto appunto del lavorare ad esempio in un settore che è quello del tessile, che ha bisogno sempre costantemente di rinnovarsi, oppure ha visto costantemente rinnovarsi il suo tessuto sociale, no? La città che ha triplicato, raddoppiato la sua, diciamo, è una città che è costretta a innovare, diciamo, ontologicamente nel suo distretto, diciamo, principale, ed è una città che è costretta anche a innovare per effetto di fenomeni sociali enormi che l'hanno caratterizzata.
È stata una scelta politica, cioè voi avete chiamato i pretesi a questa call in cui il messaggio di fondo era: non possiamo accettare l'attuale così com'è.
Sì.
C'è il macrolotto, c'è i cinesi, no, assolutamente, cambiamo, trasformiamo, innoviamo. Sì.
Diciamo che quello che stiamo cercando di portare avanti come classe dirigente, direi più che come giunta, come sindaco, quindi come consigliere, è una riflessione nel medio periodo, e questo del resto è quello che ci viene anche riconosciuto fuori Prato, no? fuori dalla, soprattutto fuori anche in Europa, cioè quello di essere una città media europea che sta provando a costruire una visione nel medio periodo. Cioè, quando si parla di ambiente, di connessioni, di riuso, di resilienza urbana, no? Non sono cose che spettano a un'unica giunta in 5 anni, ma è un progetto di città che ha bisogno di tempo, di condivisione, e la partecipazione è un pezzo fondamentale di questo percorso. Partecipazione e coprogettazione, che sono due cose un po' diverse. Cioè, far sì che quelle che sono delle strategie rispetto ai quali poi un sindaco a un certo punto si presenta, no, e fa una campagna elettorale, eccetera, però diventi un progetto di città, di un pezzo della politica, ma di una città che in qualche modo trova su alcuni punti gli elementi di condivisione e va avanti per tanti anni in quella direzione.
È una visione politica. Noi spesso accusiamo i politici di non pensare a domani, a dopodomani, alle prossime generazioni, nel senso che questa cosa è più impegnativa, più faticosa, più rischiosa. È più comodo chiamare Calatrava a fare un bel ponte dal Pecci a Peretola, diciamo così, come è accaduto in altre città, sarebbe stato anche mediaticamente più, no, vendibile. E invece voi, Giulia Maraviglia, avrete anche il compito di poi di restituirci e restituire alla città tutto questo processo. Non sarà semplice.
No, infatti ci stiamo lavorando da tempo e andiamo appunto in questa settimana proprio a illustrare quello che è emerso. Appunto giovedì ci sarà questo evento pubblico di restituzione, impegnativo, perché è fatto di due momenti particolari: la presentazione pubblica dei risultati in consiglio comunale alle 17 e poi alle 19 però l'apertura della mostra a Palazzo Pretorio, una mostra, appunto per noi è un metodo nuovo anche di restituire i risultati. Una mostra che durerà 2 settimane, a ingresso gratuito, che ci permette di ripercorrere, cioè permette a tutti gli abitanti, anche a chi non è entrato direttamente in contatto col percorso, di ripercorrere i mesi della partecipazione, tutto il lavoro fatto insieme, perché spesso nella sintesi si rischia anche di perdere degli elementi, no? Alle 17 in consiglio comunale non potremo dire tutto quello che è emerso, dovremo raccontare una visione generale, ma la mostra, 2 settimane di mostra, permette a chi vuole di venire, leggersi tutti i report, consultare la mappa, vedere tutte le dirette video, radio fatte insieme a voi proprio durante
questo
gli eventi.
È molto importante, quelle persone partecipano, poi dopo dicono e poi, perché uno dei rischi, una delle cose che si sente dire spesso è: vabbè, questi ci fanno partecipare per far vedere, diciamo così, no? E invece non è così.
No, noi su questo siamo, diciamo, abbastanza puntuali, userei dire questa parola, perché in qualche modo il nostro lavoro è quello sì di portare avanti il coinvolgimento, ma anche di tenere un pochino stretta l'amministrazione che poi riceve tutto il materiale. Per noi è fondamentale, fa parte un po' della deontologia professionale del nostro lavoro, appunto, anche se non è formalizzato, quello di raccontare anche come viene presa in carica poi il materiale emerso dalla partecipazione.
Ripetiamo, come dire, dove e quando.
Sì, allora giovedì 22 marzo alle 17 in consiglio comunale, quindi nel palazzo del comune della città, e alle 19 al palazzo Pretorio, sempre in piazza del comune. Noi torniamo in piazza del comune dopo essere stati ovunque, perché noi con questo percorso, io Prato non la conoscevo così bene, ma ora adesso siamo stati veramente in qualsiasi luogo della città. Però adesso è giusto tornare nella sede istituzionale dove le decisioni vengono prese, perché la partecipazione è utile a fornire materiale per prendere buone decisioni, ma le decisioni poi le prende l'amministrazione, per cui noi torniamo nella casa dell'amministrazione a consegnare quello che è emerso.
Passaggio decisivo, perché alla fine sarete comunque poi voi a tirare le fila del discorso, diciamo, siccome è giusto che sia, no?
Allora, assolutamente sì, quando ci si assume la responsabilità di fare un percorso partecipativo di questo tipo, che ripeto, comunque sta dando un modello in questo momento in Toscana, perché non credo ci siano precedenti, diciamo, di questa portata, ci si sta assumendo fin dall'inizio la responsabilità di sapere che poi dopo devono essere date delle risposte, che i cittadini si aspettano giustamente di avere anche un non è pertinente, o questa scelta per noi non è quella giusta, no? Ma questo è doveroso, e ripeto, questo però rientra in un pezzo fondamentale, che è quello di condividere dei percorsi con la città, condividere con tutte le sue componenti, perché comunque sia un'amministrazione può dare la cornice, può dare una visione, può dare una cornice, ma poi dopo i contenuti, le esperienze, la vita, l'economia, cioè è quello che è la realtà dei cittadini che riempiono una città di esperienze, di vissuto, di tutto.
Persino il Papa si è espresso in questo senso, parlando dell'importanza dei cittadini di partecipare e difendere i propri territori. In qualche modo è intervenuto sulla polemica NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino, l'inceneritore non lo voglio, fatelo da un'altra parte. Qui accade qualcosa di più maturo, no?
E certo, di sicuro il momento del piano operativo è un momento fondamentale, perché diciamo l'approccio del NIMBY è in qualche modo messo all'interno di una pianificazione complessiva, cioè quindi i cittadini hanno la possibilità di vedere quelle che sono una scelta, un disegno complessivo della città. E comunque l'elemento fondamentale, che credo sia altrettanto importante, quello che diceva prima Giulia, di ritornare, no, nella piazza del comune e nel consiglio comunale, è che in questo momento storico dove la politica vive di una delegittimazione incredibile.
Assolutamente.
E quindi a un certo punto sembra che ci sia bisogna bypassare completamente la politica e andare direttamente a chiedere ai cittadini. Noi riteniamo che questo, diciamo, non debba essere fatto. Cioè la partecipazione è un elemento doveroso, ma dall'altra parte ci sono dei consiglieri comunali che hanno già fatto un percorso partecipativo, sono stati eletti.
Assolutamente.
E quindi spetta al Consiglio Comunale, nelle sue componenti, tra l'altro valutare, è stato coinvolto, no, anche in questa attività. Quindi diciamo, bisogna riconoscere le diverse competenze e i diversi livelli, anche istituzionali, perché le istituzioni hanno un senso.
Noi in maniera sbagliata in questi anni abbiamo spesso declinato il tema come non conciliabile la democrazia rappresentativa e la partecipativa, invece devono stare insieme. Giulia Maraviglia, ha visto quante Prato esistono? Mica c'è Prato singolare,
Guardi, stavo per rispondere prima all'assessore, perché la città del contemporaneo sì, però è anche la città della tradizione, nel senso della tradizione della socialità, cioè Prato è fatta di tante città. Noi appunto abbiamo cercato di andare ovunque, abbiamo avuto un'ottima risposta, perché nelle frazioni, sebbene non ci siano più le sedi delle circoscrizioni, che mancano effettivamente, si sente la mancanza,
soprattutto
di questo...
a Prato, secondo me,
esatto,
che è proprio fatta di tante piccole borghi e cittadine eccetera.
Cioè, nonostante in ogni frazione c'è un nucleo di cittadini, associazioni attive che hanno preso a cuore proprio la socialità nella propria frazione, hanno partecipato con enfasi al percorso, tant'è che noi abbiamo anche lanciato all'inizio un map contest, che era uno strumento che serviva per insomma uno strumento un po' giocoso, ma che serviva per stimolare la buona competizione fra le frazioni, e il map contest ha dato dei risultati.
E sono tanto più venuti da altre parti del mondo d'Italia, tanto più sono legati, appassionati, e per questo, come dire, il tema delle piazze in questi anni è stato fondamentale, Barberis.
Sì, allora Prato è una città particolare, nel senso che appunto l'effetto di questa raddoppiare la popolazione in così pochi anni ha fatto sì che una città che fondamentalmente era costituita da un centro storico nel mezzo della campagna,
certo,
con dei paesi intorno, dei piccoli paesi, ognuno con la sua piazzettina, il circolo, la parrocchia, la chiesa, eccetera, si sono inglobati, cioè si sono messi insieme, o meglio, l'espansione della città non è avvenuta dall'unico centro, ma da tutti questi centri, e quindi poi in alcuni punti si sono collegati, in altri no. Quello che è interessante è che quindi a Prato effettivamente non esistono le periferie, cioè non esistono e questa è una fortuna evidentemente, non esistono le condizioni delle banlieue, non esistono le periferie delle grandi città, ma le parti esterne della città, del centro storico, sono altri centri storici che molto spesso hanno una tenuta sociale e di inclusione sociale addirittura superiore a quella del centro storico in questo momento. Questo è l'elemento importante. Quindi, per esempio, il progetto 100 piazze, che è un progetto che stiamo sviluppando, racconta e costruisce proprio questo, cioè racconta e costruisce luoghi di identità dei cittadini facendo piazze.
Pensato al futuro, l'inaugurazione il 22 marzo, dopodomani alle 17 la presentazione in sala consiliare, alle 19 l'inaugurazione della mostra in Palazzo Pretorio. Dal 23 marzo al 7 aprile la mostra è aperta dalle 10.30 alle 18.30. Valerio Barberis, grazie. Grazie l'assessore urbanistica del Comune di Prato, Giulia Maravia, Social Lab, grazie anche a lei. Prato al futuro, tutti i dettagli su contrario.it, tra pochi secondi il giornale radio di Popolare Network fino alle 10.30 con Jimmy Tranquillo per raccontarvi del Contrario Club.
Prato al futuro, temi, luoghi e strategie della città di domani. Iniziativa del Comune di Prato. www.pratoalfuturo.it